Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici e ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. La vita di Quasimodo, almeno per quel che riguarda i suoi inizi, non fu facile, l'abbiamo detto. Lavorò, dovette lavorare in attività che nulla avevano a che vedere con la poesia. Però abbiamo anche detto che Quasimodo, nel frattempo, mentre trasferitosi a Roma nel 1920, lavorava per mantenersi, iniziò uno studio appassionato e approfondito, molto approfondito, del greco e del latino, seguito con la guida di un monsignore, Mariano Rampolla del Tindaro, che era un pronipote omonimo del più famoso cardinale Rampolla del Tindaro, segretario di Stato di Papa Leone XIII. Molti anni dopo il poeta emigrato si raffigurò con questi versi: quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto e alcuni versi in tasca. Ecco, lui si vedeva più o meno così. Le precarie condizioni economiche del periodo romano terminarono finalmente nel 1926, quando venne assunto dal Ministero dei Lavori Pubblici. L'abbiamo già detto, al Genio Civile lavorò. Strinse amicizia con i fratelli Enzo Misefari e Bruno Misefari, entrambi esponenti, il primo comunista e il secondo anarchico, del movimento antifascista di Reggio Calabria. E nello stesso anno si sposò con Bice Donetti, di 8 anni più anziana, abbiamo già accennato questo, con il quale aveva precedentemente convissuto e a cui dedicò una poesia dopo la sua morte, avvenuta nel 1946. Con gli occhi alla pioggia e agli elfi della notte, e là, nel campo 15 di Musocco, la donna emiliana da me amata nel tempo triste della giovinezza. Questa amicizia con un comunista e un anarchico non poteva in qualche modo non influire sulla sua formazione. In qualche modo, anche se non fu un politico vero e proprio, ovviamente, Quasimodo, perché era un poeta, e il poeta non è mai un politico vero e proprio, però comunque nella espressione poetica si possono ritrovare certi accenti della sua amicizia con un comunista e un anarchico, sicuramente. Quasimodo nel 1940, a guerra iniziata, collaborò con la rivista Primato Lettere e Arti d'Italia, dove il ministro Giuseppe Bottai raccolse intellettuali di varie estrazioni e orientamento, anche lontani dal regime. Bottai era chiaramente un uomo del fascismo, insomma, e in anni successivi gli fu rimproverato appunto di avere sostenuto l'uso del voi a Quasimodo, ma insomma sono stupidaggini, con un intervento su un numero monografico del 1939 della rivista Anti-Europa e di avere inoltrato una supplica a Mussolini affinché gli venisse assegnato un contributo per poter proseguire l'attività di scrittore. Non partecipò attivamente alla resistenza. In quegli anni si diede alla traduzione del Vangelo secondo Giovanni, di alcuni canti di Catullo e di episodi dell'Odissea, e anche di questo abbiamo accennato. Infine, dopo tutto questo percorso, che lo vide prima amico di un comunista con un fratello anarchico, poi in qualche modo lo vide chiedere un contributo, un aiuto a un fascista, Bottai, nel 1945, quindi a guerra terminata, Quasimodo si iscrisse finalmente al Partito Comunista Italiano, dove comunque rimarrà per soli un paio d'anni, un paio d'anni, in quel periodo pubblica una raccolta dal titolo Con il piede straniero sopra il cuore, ristampata nel 1947 con il nuovo titolo Giorno dopo giorno, testimonianza dell'impegno morale e sociale dell'autore che continuò in modo sempre più profondo nelle successive raccolte composte fra il 1949 e il 1958, dal titolo La vita non è sogno, il falso e il vero verde e la terra impareggiabile, che si posero con il loro tono epico come esempio di poesia limpida di ispirazione civile. Durante questi anni il poeta continuò a dedicarsi con passione all'opera di traduttore, sia di autori classici che moderni, e svolse una intensa attività giornalistica per periodici e quotidiani, dando il suo contributo soprattutto con articoli di critica teatrale. E era interessato certamente al teatro perché come traduttore dei classici del teatro greco, non poteva che essere interessato all'attività teatrale in quanto seguiva gli spettacoli e le messe in scena delle sue traduzioni con un interesse quasi maniacale. Nel 1948, 2 anni dopo la morte della prima moglie, si risposò con Maria Cumani, anche questo l'abbiamo accennato, che aveva conosciuto precedentemente, con cui aveva già avuto il figlio Alessandro. E a lei sono dedicate le poesie L'Alto Veliero, Elegos per la danzatrice Cumani e Delfica, nuove poesie, sono inserite nella raccolta Ed è subito sera. Importante, importantissima la sua testimonianza umana e artistica nei confronti della Resistenza. Anche se non fu un uomo d'azione, fu un uomo di pensiero e non per questo meno impegnato nei valori della resistenza contro il nazismo, contro il fascismo, contro tutte le dittature. Questa è una memoria di sangue, si apre così la poesia di Salvatore Quasimodo dedicata alla resistenza, non come un omaggio, ma come un atto di accusa. È battagliera, bruciante, come le pallottole dei fucili, impetuosa come la marcia dei partigiani. L'eco dei cui passi vibra ancora tra le strade impervie dei monti. Sin dalle prime righe rievoca l'atrocità della guerra in una drammatica climax che sembra descrivere gradualmente il passaggio dalla ferita fatale alla morte, memoria di sangue, di fuoco, di martirio. E infatti a un avvenimento preciso che Quasimodo si riferisce, la strage di Marzabotto, compiuta per mano dei nazifascisti il 29 settembre 1944. Il testo è divenuto un'epigrafe, collocata su un faro che oggi illumina il sacrario dei caduti sulle vette di Montesole, l'Appennino bolognese, dove operava la brigata partigiana Stella Rossa, luogo simbolo dell'eccidio. Il riferimento alla strage di Marzabotto era presente anche nel monologo di Antonio Scurati in occasione del 25 aprile. E ora leggiamo questa lirica di Salvatore Quasimodo, intitolata Questa è memoria di sangue. Questa è memoria di sangue, di fuoco, di martirio, del più vile sterminio di popolo voluto dai nazisti di von Kesselring e dai loro soldati di ventura dell'ultima servitù di Salò per retorcere azioni di guerra partigiana. I 1830 dell'Altipiano, fucilati ed arsi da oscura cronaca contadina e operaia, entrano nella storia del mondo col nome di Marzabotto. Terribile e giusta la loro gloria, indica ai potenti le leggi del diritto, il civile consenso per governare anche il cuore dell'uomo, non chiede compianto o ira, onore invece di libere armi davanti alle montagne e alle selve dove il lupo e la sua brigata piegarono più volte i nemici della libertà. La loro morte copre uno spazio immenso. In esso uomini di ogni terra non dimenticano Marzabotto, il suo feroce evo di barbarie contemporanea.
La mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono alzato ed ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, ti diranno che bel fiore. Questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, fatto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, fatto per la libertà, fatto per la libertà.
Esposito, Fiorani, Fogagnolo, Casiraghi, chi siete? Voi nomi, ombre, Soncini, Principato, spente epigrafi, voi del Riccio, Temolo, Vertemati, Gasparini, foglie d'un albero di sangue, Galimberti, Ragni, voi, Bravin, Mastro Domenico, Poletti, o caro sangue nostro, che non sporca la terra, sangue che inizia la terra nell'ora dei moschetti, sulle spalle le vostre piaghe di piombo ci umiliano. Troppo tempo passò, ricade morte da bocche funebri, chiedono morte le bandiere straniere sulle porte ancora delle vostre case. Temono da voi la morte, credendosi vivi. La nostra non è guardia di tristezza, non è veglia di lacrime alle tombe. La morte non dà ombra quando è vita. La vicenda raccontata in questo stupendo momento poetico di Salvatore Quasimodo è quella accaduta nel 1944 in Piazzale Loreto a Milano, quando 15 persone furono fucilate dai nazifascisti e lasciate per terra morte, come monito per chi aveva intenzione di opporre resistenza al regime. Interessante l'immagine del sangue. Infatti viene riproposta più volte nel testo ed è sinonimo di speranza, perché è come se il sangue dei partigiani che viene sparso sulla terra, ma che non sporca la terra, nutrisse la terra ormai resa sterile dall'ora dei moschetti, della guerra e delle tenebre fasciste, per rigenerarla e dare al paese un futuro migliore. Anche la morte viene riproposta più volte, ma è una morte diversa, perché spaventa, fa paura a coloro che la procurano, perché temono da voi la morte, credendosi vivi. I fascisti, i negatori della libertà, ma la vera vita qui è di chi è resistito all'oppressione dei portatori di morte e senza paura è resistito pure alla morte stessa, senza mai perdere davvero la vita. E allora, in questo senso, la parola che chiude la poesia è vita e ne riassume così perfettamente il senso e il significato in una veste ancora fortemente ermetica e impressionista. E quale maggiore impegno poteva esprimere Salvatore Quasimodo nei confronti della libertà, se non scrivendo di suo pugno queste parole che sono un terribile monito, che suonano come un monito terribile e che non dobbiamo dimenticare, perché invece la sensazione è che quello che avvenne contro i negatori della libertà oggi si stia dimenticando troppo facilmente. C'è chi vorrebbe di nuovo negare la libertà dei popoli, c'è chi vorrebbe di nuovo imporre il fascismo e il nazismo come modello da seguire per guidare popoli inerti, popoli inconsapevoli che forse non conoscono fino in fondo il valore profondo e totale della parola libertà. E allora a questi popoli noi vogliamo dire, a tutti coloro che in qualche maniera oggi sono oppressi da qualche regime negatore della libertà, da qualche regime liberticida, noi vogliamo esprimere la nostra solidarietà e vogliamo stimolare, imprimere una scossa, un valore di rivolta contro chi vuole negare la nostra libertà. Noi ci dobbiamo solo e sempre ribellare per ristabilire la libertà nei confronti degli oppressori. Ricordiamolo sempre. Ribelliamoci a chi vuole con la propria violenza imprimere col proprio calcagno il peso della negazione del nostro diritto alla libertà.
Mezzogiorno e prigioniero, aspettavi che si fermasse il mondo, fuori c'era il sole caldi odori e parole antiche di soldati, forse vedevi la tua gente, Cuba viva sotto il sole, la sierra che ti ha visto vincitore. Addio, chi mai ti scorderà? Addio, addio, anch'io ti ricorderò. Era mezzogiorno in piena notte e gli uomini di buona volontà tutti si guardarono negli occhi, poi ognuno andò per la sua strada. È troppo tardi per partire, troppo tardi per morire, siamo troppo grassi, comandante. Addio, addio, chi mai ti scorderà? Addio, addio, anch'io ti ricorderò. Era mezzogiorno e tu non c'eri, un bambino piangeva nel silenzio, fuori c'era il sole caldi odori e parole antiche di soldati. oggi ti ricorda la tua gente. Cuba viva sotto il sole, la sierra che ti ha visto vincitore. Addio, addio, chi mai ti scorderà? Addio, addio, anch'io.
Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga con le ali maligne e le meridiane di morte. T'ho visto dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. T'ho visto, eri tu, con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta. E questo sangue odora come nel giorno quando il fratello disse all'altro fratello: andiamo ai campi. E quell'eco fredda, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata. Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue salite dalla terra, dimenticate i padri, le loro tombe affondano nella cenere, gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. E questo è lo spirito autentico, verace di quest'uomo che sente la violenza umana e ne prova una inaudita sofferenza nel constatare, nel vedere, nel verificare quanto nella sua contemporaneità l'uomo non sia cambiato rispetto all'uomo della pietra, anzi forse sia peggiorato, proprio perché gli strumenti a disposizione, la tecnologia ha fornito a quest'uomo strumenti a disposizione terribili, e quindi non più la pietra o la lancia, ma carri armati, bombe terrificanti, armi micidiali. Ecco, la contemporaneità, il modo di fare la guerra odierna con la tecnologia. Ecco che la scienza al servizio della guerra compie, aiuta a compiere i più gravi massacri. Milano, agosto 1943. Invano cerchi tra la polvere, povera mano. La città è morta, è morta. S'è udito l'ultimo rombo sul cuore del naviglio e l'usignolo è caduto dall'antenna alta sul convento dove cantava prima del tramonto. Non scavate pozzi nei cortili, i vivi non hanno più sete. Non toccate i morti, così rossi, così gonfi. Lasciateli nella terra delle loro case. La città è morta. È morta.
Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna
lui dona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio del colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma è la bufera, torna a casa il fiero partigian. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siam. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siam.
Ai fratelli Cervi, alla loro Italia. In tutta la terra ridono uomini vili, principi, poeti, che ripetono il mondo in sogni, saggi di malizia e ladri di sapienza. Anche nella mia patria ridono sulla pietà, sul cuore paziente, la solitaria malinconia dei poveri. E la mia terra è bella d'uomini ed alberi, di martirio, di figure di pietra e di colore, d'antiche meditazioni. Gli stranieri vi battono con dita di mercanti il petto dei santi, le reliquie d'amore. Bevono vino e incenso alla forte luna delle rive, su chitarre di re accordano canti di vulcani. Da anni e anni vi entrano in armi, scivolano dalle valli lungo le pianure con gli animali e i fiumi. Nella notte dolcissima Polifemo piange qui ancora il suo occhio spento dal navigante dell'isola lontana. E il ramo d'ulivo è sempre ardente. Anche qui dividono in sogni la natura, vestono la morte e ridono i nemici familiari. Alcuni erano con me nel tempo dei versi d'amore e solitudine, nei confusi dolori di lente macine e di lacrime. Nel mio cuore finì la loro storia quando caddero gli alberi e le mura, tra furie e lamenti fraterni nella città lombarda. Ma io scrivo ancora parole d'amore, e anche questa è una lettera d'amore alla mia terra. Scrivo ai fratelli Cervi, non alle sette stelle dell'Orsa, ai sette Emiliani dei campi. Avevano nel cuore pochi libri, morirono, tirando dadi d'amore nel silenzio. Non sapevano soldati, filosofi, poeti, di questo umanesimo di razza contadina. L'amore, la morte in una fossa di nebbia appena fonda. Ogni terra vorrebbe i vostri nomi di forza, di pudore, non per memoria, ma per i giorni che strisciano tardi di storia, rapidi di macchine di sangue. Ecco Quasimodo e la resistenza, la sua resistenza, il suo impegno profondo, letterariamente profondo, si incide nella memoria di tutti. E il suo modo di condannare la violenza, di condannare il fascismo, di condannare il soprusi e l'arroganza di un potere incivile e totalitario, nonché la guerra, l'orrore della guerra, restano per noi una pietra miliare nella cultura dell'Italia buona, dell'Italia feconda, dell'Italia consapevole. Certo, la produzione di Quasimodo rispetto all'ermetismo che lo ha contraddistinto all'inizio della sua opera letteraria e poetica muta, perché il suo forte impegno, la sua tempra esprime appunto questa sua indignazione, questo suo profondo dolore in versi che, al di là di un impegno di carattere letterario, diventano una condanna, si incidono veramente come un ansito di rivolta e un ansito, un anelito di ritrovata libertà. D'altra parte, Quasimodo stesso, nel discorso, l'abbiamo accennato, che pronunziò a Stoccolma quando ritirò il suo meritatissimo Nobel per la letteratura, il suo impegno, disse, come poeta ermetico, a un certo punto ha ceduto un po' il passo al suo bisogno che sentiva prorompente mordergli proprio l'anima, perché era importante a quel punto lì, di fronte alla catastrofe che stava avvenendo, di fronte agli orrori appunto della guerra, bisognava parlare alla gente, bisognava parlare con un linguaggio semplice, più diretto, meno letterariamente forbito, non perché l'ermetismo non contenga assolutamente, li contiene i semi, la radice dei concetti, dei contenuti che vengono sintetizzati, che vengono riassunti in parole, in formulazioni più succinte, più strette, più stringate, ma occorreva un discorso dilatato di fronte a quello che stava avvenendo, e il poeta doveva essere colui che racconta e si pone, diciamo, come baluardo di un rinnovamento, di una rinnovata positività. Bisogna ricostruire il pensiero, bisogna ricostruire l'uomo, il pensiero dell'uomo, e bisogna chiamare a raccolta, soprattutto chiamare a raccolta i pensieri positivi, gli uomini positivi, gli uomini buoni, gli uomini che detestano la guerra, gli uomini che detestano i regimi totalitari, i soprusi, la negazione della libertà.
Per Salvatore Quasimodo, la giornata odierna è iniziata nel modo consueto. La notizia che aveva vinto il premio Nobel per la letteratura si era ormai diffusa in tutto il mondo. Ma Quasimodo alle 9 si è recato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove insegna letteratura italiana. Era la sua prima lezione di quest'anno e non ha voluto mancarvi. Come fa da anni, ha ripetuto stamane i suoi gesti abituali. Fedele ad una tradizione che è di tutta la nostra storia letteraria, Quasimodo alterna all'impegno quotidiano di ricreare nei suoi lucidi versi la realtà del nostro mondo l'attività di professore e di critico drammatico per un settimanale. Dalla natia Sicilia a Milano, dove vive da 28 anni, la poesia è stata la fiamma che ha riscaldato il suo cuore. Con fuoco classico, dice la motivazione del premio Nobel, essa esprime la tragica esperienza della vita dei nostri giorni. Ascoltiamo dalla voce stessa di Quasimodo una poesia tratta dall'ultima raccolta, La terra impareggiabile.
Dalla natura deforme la foglia simmetrica fugge, l'ancora più non la tiene. Già inverno, non inverno, fuma un falò presso il naviglio. Qualcuno può tradire a quel fuoco di notte, può negare per tre volte la terra. Com'è forte la presa se qui da anni che anni guardi le stelle sporche a galla nei canali senza ripugnanza. Se ami qualcuno della terra, se scricchiola il legno fresco e arde la geometria della foglia corrugata scaldandoti.
A Milano, che è ormai la sua patria di adozione, Salvatore Quasimodo vive in un piccolo appartamento di Corso Garibaldi.
Allo? Oui? Ah, enchanté, monsieur. Je suis très content de prix Nobel. Je vais à Stockholm, certainement. Ah, oui. Merci, monsieur. Merci, monsieur l'ambassadeur. Bonne chance à vous.
Abbiamo avuto la fortuna di registrare alle 15.45 del pomeriggio di oggi la telefonata che ha ricevuto Salvatore Quasimodo dall'ambasciatore svedese a Roma, con la quale gli si comunicava che gli è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura. Professor Quasimodo, questa telefonata ha interrotto con una bellissima notizia.
Stiamo parlando delle poesie mie più famose. Una di queste poesie è Lettera alla madre, che è stata tradotta in tutte le lingue.
Vorrebbe leggerla per noi, professore?
Tenterò. Naturalmente la mia sarà una lettura, non una recitazione. E mi rivolgo agli attori, che usano leggere i versi come entità astratte, mentre è importante, come in musica, la pausa, una virgola, un punto e virgola, un punto. Lettera alla madre. Mater dolcissima, ora scendono le nebbie, il naviglio urta confusamente sulle dighe, gli alberi si gonfiano d'acqua, bruciano di neve. Non sono triste nel nord, non sono in pace con me, ma non aspetto perdono da nessuno. Molti mi devono lacrime da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi come tutte le madri dei poeti, povera e giusta, nella misura d'amore per i figli lontani. Oggi sono io che ti scrivo. Finalmente dirai due parole di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore, lo uccideranno un giorno in qualche luogo. Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo di treni lenti che portavano mandorle e arance alla foce di Limiera, il fiume pieno di gazze, di sale, di eucaliptus. Ma ora ti ringrazio, questo voglio, dell'ironia che hai messo sul mio labbro, mite come la tua. Quel sorriso m'ha salvato da pianti e da dolori, e non importa se ora ho qualche lacrima per te, per tutti quelli che come te aspettano e non sanno che cosa. Ah, gentile morte, non toccare l'orologio in cucina che batte sopra il muro. Tutta la mia infanzia è passata sullo smalto del suo quadrante, su quei fiori dipinti. Non toccare le mani, il cuore dei vecchi. Ma forse qualcuno risponde: o morte di pietà, morte di pudore, addio cara, addio mia dolcissima mater.
Qual è stata la prima poesia che ha scritto?
Ho cominciato a scrivere molto presto delle poesie. Mi ricordo che un gruppo di liriche è apparso sulla rivista Humanitas di Bari quando io avevo 15 anni.
E da allora si trovava ancora in Sicilia?
Mi trovavo ancora in Sicilia, a Messina precisamente.
Siamo andati a trovare il suo papà, che è in un paese della provincia di Messina, mi pare, a Rocca Lumera.
Rocca Lumera, sì, è un luogo caro a tutta la mia infanzia. Mi ricordo questo paese con un cipresso, una rocca medievale e delle miniere di allume. E io andavo spesso nei periodi di vacanza a fare i bagni sulla spiaggia di Rocca Lumera.
E quella spiaggia ci è stata indicata da suo babbo, che ha ricevuto il nostro operatore proprio stamattina. Ci è stata indicata e ci ha detto: sì, Salvatore andava sempre lì a fare i bagni.
Sì, a fare i bagni e a meditare, come si può meditare nell'infanzia, tragicamente, cioè.
Ed oggi che lei è arrivato al premio Nobel, che è il massimo riconoscimento della sua poesia, che cosa ci può dire?
Posso dire, certamente, non che mi abbia sorpreso questo riconoscimento, ma mi dà una fiducia nelle sorti della civiltà del mondo contemporaneo, cioè a dire, è un premio che dà al di là del valore letterario, per una ragione semplice, perché sono stato io solo, con tutta la mia opera, a vincere dei poeti e degli scrittori importanti in tutto il mondo.
E così il suo nome si allinea con quello di altri due grandi isolani, Grazia Deledda e Pirandello, e a quello di un grande poeta, Carducci.
Sì, è vero, sarà una coincidenza. Si vede che la poesia ama le terre che galleggiano sul mare.
E ora ascoltiamo Maria Cumani, che parla di Salvatore Quasimodo.
Molti spettatori non lo sanno, ma quella figura di ballerina fuori del tempo, che nella struggente scenografia del secondo atto di Fedora si muove con la lentezza di un ricordo fuggente, è stata una delle protagoniste del mondo culturale italiano dalla fine degli anni 30 ad una decina di anni fa. Ed ancora oggi è guardata con molto rispetto nel mondo del teatro, soprattutto della danza. È Maria Cumani Quasimodo, la vedova del premio Nobel per la letteratura, il poeta che ha scritto alcune delle liriche più belle del nostro Novecento. Ballerina quasi per caso, allieva della Ruskaya, ma soprattutto protagonista delle sue scelte come creatrice di una scuola che si rifaceva a Isadora Duncan per l'inimitabile tecnica, adesso Maria Cumani Quasimodo è tornata a calcare le scene, proprio a Verona, al Teatro Filarmonico, chiamata da quell'impareggiabile regista che è Giancarlo Cobelli. Per un momento abbandoniamo la coreografa e la ballerina e parliamo con la donna che ha diviso molti anni della sua vita con Quasimodo e sentiamo come lo ricorda.
Un genio per conto mio della poesia, ma era un uomo, quindi aveva le debolezze e anche il divino che è nell'uomo, perché ogni uomo ha dentro sé un Dio che alle volte riconosce e porta a vivere e alle volte soffoca. È un uomo, come ho detto, che aveva di contrasti enormi, un uomo che poteva essere affascinante e anche antipatico.
I ricordi sono nitidi, anche se sono trascorsi molti anni. E ricordo ad esempio di quando vinse il premio Nobel nel 1959.
Purtroppo il Nobel per lui è arrivato, secondo me, un anno in ritardo, perché lui ci teneva molto a essere sano, forte, sentirsi giovane. Invece nel 58 ha avuto un infarto e in Russia è stato ricoverato all'ospedale Botkin per dal fine settembre, ottobre fino alla Pasqua quasi. E allora l'ha trovato molto, sta un po' deluso sul suo fisico, no? Come un uomo che gli arriva troppo tardi, quello che avrebbe goduto molto di più, però è stato molto contento, certo.
Quasimodo, per alcuni aspetti, è figura legata anche a Verona. Si è detto che alcune delle liriche greche che lo resero famoso furono tradotte non da lui, ma da una studiosa di greco della nostra città.
Io l'ho aiutato, modestia a parte. Io, mi diceva, siediti qui, tu che hai molta fantasia, per esempio questi frammenti, dimmi cosa ci vedi, perché alle volte c'erano dei frammenti che, a dire la verità, non si sapeva neanche cosa potevano voler dire, insomma. E lui non conosceva la Vassalini, come sono usciti prima che conoscesse la Vassalini. Quindi l'è stato aiutato nell'antologia palatina, che è tutta un'altra cosa, che è venuto molto dopo, e allora aiutato, lui traduceva, telefonava magari, cosa ne dici di questo, andrebbe bene così, lei che sa, perché l'antologia palatina è un bel malloppo, insomma, ecco, e allora, insomma, per alleviarsi un po' la fatica.
Ricorda ancora Maria Cumani Quasimodo, quasi con commozione, parlando del marito, lui le diceva:
tu sarai sempre una ragazza, nel cuore, nella mente avrai sempre 14 anni, perché ti inventi la vita tutti i giorni, anzi io ti invidio.
E oggi, se Quasimodo fosse in vita, certamente sarebbe tra gli spettatori che applaudono questa donna che, a dispetto dell'anagrafe, danza ancora.
Bene, cari amici ascoltatori, abbiamo ascoltato un'intervista rilasciata da Salvatore Quasimodo, nella quale è anche contenuta la telefonata che gli annuncia il premio Nobel. L'intervista è ovviamente del 1959, l'anno in cui Quasimodo vinse il Nobel per la letteratura. E dopo abbiamo ascoltato la moglie di Salvatore Quasimodo, Maria Cumani, che parla del Quasimodo marito, del Quasimodo uomo e anche del Quasimodo poeta. Quest'ultima intervista fu rilasciata da Maria Cumani nel 1968. E ora vogliamo ritornare un attimo nel clima siciliano di Quasimodo, che abbiamo un po' abbandonato, per amplificare il discorso relativo al Quasimodo impegnato letterariamente sul fronte della Resistenza. Torniamo al discorso sulla Sicilia con un po' di musica di ambiente siciliano.
Sola non vado. anni mori.
Sirinata, un pezzo tipico della canzone siciliana. Siamo arrivati in chiusura di trasmissione, cari amici ascoltatori, e lasciamo Salvatore Quasimodo e passeremo poi a visitare nella prossima puntata un nuovo poeta. Cosa possiamo dire di questi incontri con Salvatore Quasimodo? Abbiamo avuto la possibilità di poter rileggere alcune tra le sue poesie più significative e abbiamo avuto la possibilità anche di ascoltare la sua voce che legge appunto alcune sue poesie. Ed è stato interessante ascoltare quanto ci ha detto Quasimodo a proposito della recitazione dei versi da parte degli attori che molto spesso non tengono conto della punteggiatura. Ecco, è chiaro che per un poeta, per uno scrittore, l'uso della punteggiatura è importantissimo, perché attraverso la punteggiatura il poeta, lo scrittore, crea quelle atmosfere fatte di cesure, di pause, di momenti di sospensione che sono indispensabili per trasmettere all'ascoltatore il sentimento, le emozioni contenute nei versi poetici stessi. Abbiamo avuto modo anche di affermare che molti poeti invece amano ascoltare le proprie poesie interpretate da attori, mentre altri, come fu per Ungaretti, anche amavano leggere le proprie opere poetiche direttamente, dando le proprie significative sollecitazioni personali e cercando di creare questa catena, questo anello di congiunzione tra l'aspetto letterario creato da loro stessi e ciò che poi diventa la poesia come fatto di lettura, come suono di parole che riecheggiano e che rimbombano realisticamente, mentre la lettura mnemonica, la lettura non parlata, non detta, è qualcosa di espressamente e puramente interiore. Ma insomma, su questo discorso ci sarebbe da dilungarsi per un'infinità di tempo. È chiaro che tutto ciò che è letteratura e poi diventa lettura assume delle significanze e delle connotazioni diverse, e questo è evidente. Comunque, sentire, ascoltare sia Ungaretti che Quasimodo interpretare, cioè più che interpretare, diciamo proprio leggere le proprie opere, dando alla punteggiatura, dando a ogni parola uno smalto e un riflesso particolare, è un'opera emozionante e interessantissima. Peccato che si sia perso anche questo piacere, perché purtroppo oggi i media non si interessano un granché di poeti e di poesie, come invece avveniva negli anni 60, quando si dedicava molto tempo a intervistare i poeti, ad ascoltare i poeti che leggevano se stessi. Un caro saluto da Sandro Alba e alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Ha ha ha.